Modem.
Continua un movimento umano che non ha precedenti nella storia soprattutto drammatica di questo paese, che tra qualche settimana entrerà nel decimo anno di conflitto. Ormai le persone in fuga nella zona nord-ovest sono oltre 1 milione, la metà delle persone in fuga sono bambini. Questo vuol dire non soltanto che sfuggono alla guerra, ai bombardamenti, mutilazioni, violenze, ma sono bambini che si trovano anche a vivere in condizioni difficili, perché gran parte di questi sfollati non vivono in scuole, rifugi di fortuna, in moschee, in ospedali adibiti ad abitazioni o non più utilizzati, ma vivono purtroppo all'aria aperta. E questo non vuol dire soltanto essere esposti alle bombe, ai tiri di mortaio, vuol dire anche essere esposti a un freddo che in queste zone è tornato prepotente e che insieme alle bombe sta uccidendo tantissimi bambini. I numeri di questa guerra sono enormi, come abbiamo letto nei giorni scorsi, sono state 10 scuole attaccate e bambini uccisi, quindi siamo molto preoccupati, perché questo tipo di movimento e l'apertura delle frontiere da parte del governo turco stanno probabilmente a indicare che saremo presto di fronte a una catastrofe della catastrofe, che ci deve far trovare preparati, a differenza, diciamo, di alcuni episodi di qualche tempo fa.
Le considerazioni di Andrea Iacomini di UNICEF sul milione di sfollati da Idlib, nel nord-ovest della Siria, dove si trova l'ultimo bastione anti-Assad, bastione che le forze governative siriane, supportate dall'aviazione russa, stanno cercando di riconquistare. Riconquistare con una violenza indiscriminata, lo abbiamo sentito, bombardate scuole, ospedali, ambulatori, strutture di aiuto umanitario. Questi bombardamenti hanno causato la morte di 1700 civili, tra cui moltissimi bambini, e appunto un esodo gigantesco. Buongiorno a tutti voi dalla redazione di Modem, da Paolo Dell'Oca, regista di questa edizione, Bettina Müller al microfono e da Mario Krag alla regia tecnica. Due gli obiettivi di questa puntata: inquadrare le operazioni militari in corso nel nord-ovest della Siria e le strategie degli attori coinvolti, perché Idlib è anche terreno di scontro tra la Turchia e la Russia. Giovedì scorso, lo avrete sentito, 33 militari turchi sono stati uccisi da una bomba russa. E poi, secondo obiettivo, capire meglio la questione dei profughi, perché c'è chi sta scappando da Idlib in cerca di rifugio in Turchia e ci sono le decine di migliaia di persone che negli ultimi giorni hanno cercato di scappare dalla Turchia e dirigersi verso la Grecia e l'Europa. Si parla di ricatto di Erdogan all'Unione Europea, ci sono timori di tornare ad una situazione come nel 2015-2016, sentiremo l'analisi dei nostri ospiti. Ma cominciamo da Idlib, e a Beirut troviamo Lorenzo Trombetta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, si può dire che le cose stanno andando a Idlib esattamente secondo i piani di Assad e Putin, che da anni hanno voluto concentrare lì tutti gli irriducibili, tutti gli oppositori, per poi farli fuori in un assalto finale. È quello che sta accadendo?
Sì, da un punto di vista di lotta interna in Siria assolutamente sì. Ricordiamolo che Idlib sin dall'inizio della rivolta nel 2011 è stata una regione considerata periferica dal punto di vista del governo centrale di Damasco, ma se in qualche modo capovolgiamo e guardiamo Idlib nel suo più ampio essere in Medio Oriente, vediamo che è un po' al centro degli equilibri, perché la Turchia confina con quasi tutta la regione di Idlib, che è un gran parte della regione di Aleppo, e consente in qualche modo di dare a Idlib una centralità che vista da Damasco non ha. Ecco perché dicevo, fino a un certo punto l'analisi è corretta, perché aggiungiamo la dimensione regionale, dove invece Idlib non è soltanto un luogo dove il governo di Damasco e la Russia hanno piano piano provato a spingere tutti i fuggiti e anche gli sfollati delle varie zone della Siria occidentale, ma è anche un luogo dove si sta combattendo una lotta per la spartizione fra Russia e Turchia in un'area del Mediterraneo, che ha due passi dal Mediterraneo, che in qualche modo interessa a tutti gli attori, non soltanto ovviamente alla Russia, alla Turchia, ma anche alla stessa Europa.
Ecco, per la Turchia invece quali sono gli obiettivi? Lo sappiamo, creare una zona cuscinetto per poi far ritornare i rifugiati che sono sul suo territorio e soprattutto impedire anche la creazione di una specie di Kurdistan in quelle zone, togliere il potere ai curdi. Cos'altro c'è da sapere? E poi le cose stanno andando secondo i piani della Turchia o c'è qualcosa che sta andando storto in questi giorni?
Da un punto di vista turco, nel breve termine, sicuramente la questione non tanto umanitaria di sostenere i civili fino in fuga, quanto quella di alleggerire o di non vedere appesantito ulteriormente il peso della presenza di oltre 3 milioni di siriani nel proprio paese dal 2011 è un obiettivo, ma dicevo nel breve e forse anche nel medio termine, perché nel lungo termine, se guardiamo la cartina dell'espansione turca dentro il territorio siriano già dal 2015, passando per l'offensiva di ottobre, ne abbiamo raccontato anche con voi numerose volte, nell'area est dell'Eufrate, nella zona controllata dalle forze curde, ecco, se guardiamo la cartina vediamo una continuità almeno di proiezione turca che va dal Mediterraneo effettivamente alle montagne che sono sopra il Mediterraneo fino al confine fra Iraq e Siria, quindi parliamo di una zona lunga centinaia di chilometri, una fascia di sicurezza che non serve soltanto per contenere o rilocalizzare questi civili siriani in fuga o comunque sconfitti, ma anche per in qualche modo avere una carta negoziale in più con la Russia e con le altre potenze, inclusa la NATO, per essere un attore più rilevante nel futuro. Ecco perché la questione siriana, da un punto di vista turco, va collegata anche al tentativo di espansione turca nel Mediterraneo, pensiamo alla Libia. Bisogna sempre in qualche modo mettersi nei panni dell'attore in gioco e guardare e considerare la Siria in questo momento soltanto un pezzo di un puzzle, di una strategia, non sappiamo se sarà vincente o perdente da un punto di vista di Ankara molto più ampio, che va al di là del nocciolo di Idlib.
Sì, torneremo più tardi sullo scontro tra Russia e Turchia, ma stiamo ancora per un momento sulla questione umanitaria. E a Londra troviamo Donatella Rovera di Amnesty International, si occupa in particolare di Siria e Iraq. Buongiorno.
Buongiorno.
L'abbiamo visto adesso da mesi, bombardamenti a tappeto, violenza indiscriminata, esodo di massa. Le guerre in Iraq e in Siria in questi anni ci hanno fatto vedere queste realtà, ma l'ONU parla del rischio a Idlib della più grande situazione di orrore umanitario del XXI secolo. Come mai?
Sì, perché tutta la popolazione sfollata da altre zone della Siria si trova in questo piccolo pezzo di territorio che diventa più piccolo ogni giorno un po' di più, quindi sono milioni di persone e non hanno più dove andare perché la frontiera con la Turchia è comunque chiusa, quindi coloro che possono passare sono veramente molto pochi, quelli che possono permettersi di pagare e di pagare molto, oppure quelli che hanno un permesso speciale. La maggioranza di quei milioni che sono nella zona di Idlib non possono più scappare, sono lì e possono solo scappare all'interno di questo piccolo pezzo di territorio, quindi sempre più compressi verso la frontiera con la Turchia chiusa. E quindi insomma per loro non c'è soluzione in questo momento, anche gli sviluppi che abbiamo visto negli ultimi giorni dove le forze siriane ribelli appoggiate dalla Turchia hanno potuto riconquistare alcuni pezzi del territorio che avevano perso nelle ultime settimane, che era stato ripreso dalle forze governamentali siriane. Comunque questo è temporaneo, nessuno si aspetta che duri e la popolazione non può tornare in queste zone da dove sono appena scappati e dove se tornano ridovranno riscappare, perché comunque questa è la linea del fronte, quindi non c'è soluzione, la situazione umanitaria è sempre peggio, uno perché siamo in inverno e l'inverno è stato particolarmente duro, quindi c'è molto freddo, c'è stata neve, c'è pioggia.
Sì, abbiamo sentito di molti bambini piccoli morti di freddo, semplicemente.
Sì, bambini piccoli, persone anziane, in situazione assolutamente drammatica, e poi anche perché l'approvvigionamento di aiuti umanitari, che era già estremamente difficile, lo è ancora di più, giustamente per la situazione presente in questo momento. D'altro canto, per coloro che sono già in Turchia, che sono lì da tempo, per quei rifugiati siriani che sono in Turchia da anni, è stata un po' così, in modo direi molto cinico, dalla parte del governo turco accesa una luce di speranza con l'annuncio delle autorità turche che non impediranno più la possibilità per i rifugiati di passare dalla Turchia all'Europa, quindi alla
sì.
Grecia.
Allora,
mentre
sì.
invece questo, e poi questo non si sta verificando, perché abbiamo visto migliaia di persone, siriani, anche afghani e altri, però soprattutto siriani, intraprendere questo viaggio infernale, quindi in situazione di patire ancora più freddo, prendere ancora più rischi, per arrivare in una no man's land, in una zona frontaliera, dove poi comunque le autorità greche non permettono loro di passare. Quindi,
sì, questo l'abbiamo visto negli scorsi giorni, e di loro parleremo soprattutto nella seconda parte di questa puntata. Restiamo ancora per un momento su Idlib, e io saluto il professor Andrea Margelletti, presidente del Centro di Studi Internazionali, è stato per anni consulente del Ministero della Difesa italiano.
Innanzitutto buongiorno, grazie per l'ospitalità e un saluto ai vostri ascoltatori.
Sì.
Tra le altre cose lo sono ancora, sono un consigliere del ministro della difesa italiano Guerini. Quindi.
Ecco, bene, grazie.
Però parlo ovviamente a titolo di presidente
personale.
Del centro studi internazionale, naturalmente, sì. Come del presidente del mio istituto.
Dunque, professor Margelletti, si legge spesso in questi giorni che siamo alla fine di molte illusioni, ad esempio che ci sia un modo meno aberrante di condurre la guerra, ad esempio rispettando le convenzioni di Ginevra, ma questo modo di condurre la guerra che la Russia ha inaugurato in Cecenia, radendo al suono Grozny, e che sta replicando in Siria, è davvero una specificità russa?
Guardi, io ho visto troppa guerra in vita mia per pensare che sia un incontro tra gentiluomini. La guerra è una cosa schifosa, terribile, che vede la fine nella disintegrazione del tuo nemico.
Sì, ma
soltanto
questo
soltanto i paesi della NATO o paesi più generali occidentali cercano di ridurre ai minimi termini i danni, i cosiddetti danni collaterali, con un piego massiccio, oramai direi esclusivo, di armi cosiddette intelligenti. Tutti gli altri, ripeto, non solo i russi, tutti gli altri fanno della distruzione completa il modo per vincere. Succede in Yemen, come succede in Medio Oriente, come è successo, come lei correttamente sottolineava, in Cecenia. Questo fa sì che la devastazione dei contesti sociali e della povera gente che subisce le bombe rappresenti un'ulteriore arma in più. Pensi soltanto quanto è importante per alcuni paesi l'arma umanitaria, tra virgolette, cioè il fatto di disporre di milioni di persone, milioni di disperati che avrebbero bisogno di dignità e aiuto e che vengono invece utilizzati da alcuni paesi in maniera spregiudicata per fare pressione internazionale.
Certo, ma su questo assalto finale in corso da mesi a Idlib nessuno ha mosso un dito, a parte la Turchia, come mai?
Perché gli Stati Uniti hanno un interesse oramai, sostanzialmente ridotto nel Medio Oriente. Il focus americano è fondamentalmente i rapporti con la Cina e quindi il contesto Indo-Pacifico. Dall'altra parte l'Europa è così incredibilmente divisa da non rendersi conto che il Medio Oriente è casa nostra, sono i nostri confini. I problemi in Medio Oriente arrivano in un istante in Europa, in tutti i paesi d'Europa. Unione Europea e non ci sono Alpi o fortezze che possano difenderci da questo. E quindi la debolezza europea ha fatto sì che si siano lasciati spazi e praterie ad altre nazioni che invece sul Medio Oriente combattono una guerra, perché il termine è questo, non soltanto politica.
Lorenzo Trombetta, su questa questione, su questo modo di condurre la guerra, professor Margelletti diceva solo i paesi della NATO cercano di fare delle guerre un po' più mirate. Tu hai seguito il conflitto siriano, dove sono anche quello iracheno, dove sono intervenute anche forze occidentali. C'è una differenza sostanziale nel modo di condurre la guerra?
Ma posso limitarmi al conflitto siriano, anche per cercare di rimanere nell'ambito della nostra discussione di oggi, perché sennò andremo probabilmente allargheremo troppo l'ampio dell'analisi. Ma per quanto riguarda l'intervento delle potenze occidentali in Siria, in termini numerici e anche di interventi quantitativi bellici, è assai ridotto. Sappiamo che gli Stati Uniti sono stati e sono ancora coinvolti in maniera ridotta rispetto a prima nella parte orientale della Siria, nord orientale della Siria. Sappiamo anche che l'aviazione americana ha più volte colpito invece zone anche dentro Idlib, ricordiamo una su tutte il raid in cui al termine del quale è stato ucciso, almeno così ci è stato raccontato, il leader dello Stato Islamico nell'autunno scorso, e in qualche modo gli Stati Uniti sono sì presenti, ma rispetto all'intervento russo, turco, iraniano, hanno una presenza e un'azione aggressiva assai più ridotta. Ci sono state anche delle presenze dirette e indirette, ma territorialmente davvero sporadiche e limitate, della Gran Bretagna e di altre forze europee in passato, quando ancora le opposizioni siriane armate controllavano una zona a sud-ovest e a sud al confine con la Giordania. Ma ecco, diciamo, le potenze che si sono date da fare il più possibile per condurre la guerra, come la guerra viene fatta assolutamente, lo ricordavate voi, sono Russia e Turchia. In particolare l'Iran non ha usato l'aviazione e comunque ha una presenza diretta e indiretta molto ampia, e comunque appunto dal punto di vista delle violazioni umanitarie nessuno di questo attore straniero, non siriano, si è reso in qualche modo immune da reprimende e da censure.
Mm-hmm. Ma se paragoniamo come sono andate le cose con diciamo la lotta contro lo Stato Islamico, la ripresa di Raqqa, eccetera, anche lì ci sono stati bombardamenti a tappeto. Vediamo questi in corso a Idlib, c'è una differenza sostanziale, sì o no, professor Margelletti?
Guardi, i paesi NATO non fanno bombardamenti a tappeto, punto. È un dato di fatto, un dato oggettivo. Si utilizzano solo ed esclusivamente ove, nel 99% dei casi, armamento intelligente. Ripeto, sottolineo che utilizzare armamento di precisione non vuol dire non commettere errori. Vorrei che fosse così, ma così non è. Quindi ci sono state indiscutibilmente moltissime morti inutili dovute ad errori. Ma i paesi NATO cercano di fare, per quello che possono fare, un utilizzo assolutamente discriminato della forza militare. E ripeto, questo non li pone al riparo di eventuali errori. Ma cosa completamente diverso è passare con i bombardieri su una città e fare bombardamento a tappeto come a Dresda o in altre occasioni durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma è quello che sta
completamente diverso.
È quello che sta succedendo in
Siria. Esattamente, però ripeto, bisogna suonare il campanello, va suonato ad altre nazioni, non ai paesi, diciamo, occidentali che hanno operato in quell'area.
Attraversiamo la frontiera e andiamo in Turchia, dove abbiamo sentito il presidente Erdogan ha detto che non trattiene più sul suo territorio chi vuole proseguire verso la Grecia, un modo per far pressione sull'Europa. Sentiamo ancora Andrea Iacomini di UNICEF.
Le immagini parlano da sé, stiamo vedendo in questi giorni quanti bambini schiacciati da gente che cammina e che si avviano dalla frontiera, che sperano di arrivare in Grecia, in Europa. L'Europa, secondo me, al netto di quello che sta accadendo con il coronavirus, deve al più presto porsi delle domande e cercare di trovare una soluzione per quello che potrebbe essere un secondo grande esodo su questi territori, cercare di trovare una soluzione a quella che, diciamo, in qualche modo tampone, chiamiamola così, anche se il costo era stato enorme. In Turchia ci sono 3,5 milioni di rifugiati, oggi sembra non reggere più e forse necessita di un dialogo nuovo, aggiornato, perché comunque, come abbiamo visto, già soltanto il campo di Lesbo o il campo di Moria ospita un numero di bambini e di persone che non è assolutamente in linea con la sua capienza. Ecco, se non vogliamo altre Lesbo e altre Moria, se non vogliamo ancora che si riapra un'altra rotta balcanica con tutte quante veramente le storture che hanno colpito in particolar modo i bambini, è necessario che l'Europa prenda in mano la situazione.
E questo era Andrea Iacomini di UNICEF. A Istanbul troviamo Filippo Cicciu, buongiorno.
Buongiorno.
Nostro collaboratore da Istanbul. Dunque, parliamo un po' di questa mossa del presidente Erdogan di venerdì scorso. Ha giocato la carta dei profughi, non trattiene più quelli che vogliono partire per l'Europa, a meno di non ricevere nuovi miliardi in aiuti. Queste sono state le sue parole, alle parole sono seguiti subito i fatti, ce li ha raccontati un po' Donatella Rovera nella prima parte. Ci puoi raccontare cosa poi è successo, cosa è seguito a queste parole?
Dunque, la situazione al confine tra Turchia e Grecia in questo momento è disperata, perché migliaia di persone lì si sono recate dopo avere sentito l'annuncio del presidente e premono per entrare, ma sono stati respinti negli ultimi 3 giorni dalle forze dell'ordine greche, anche in malo modo, con lancio di lacrimogeni. Si trovano accampati nel freddo, di fatto senza sapere cosa sarà di loro. Alcuni migranti riescono comunque a passare attraversando con imbarcazioni di fortuna il fiume Evros, il corso d'acqua che segna in parte il confine tra Grecia e Turchia. Per Atene 73 persone sarebbero entrate, mentre Ankara sostiene che già 100.000 siano riusciti a passare, quindi c'è anche molta confusione. Poiché certo è che da Istanbul e da altre parti della Turchia i migranti continuano a partire. Ieri mi sono recato ad Aksaray, un quartiere di Istanbul, peraltro molto vicino alla zona turistica della città, ma soprattutto uno dei quartieri appunto da dove i migranti partono in massa per raggiungere la Grecia, e ho visto almeno un migliaio di persone in quel momento che tentavano di salire sugli autobus che continuavano ad arrivare e a partire.
E loro, hai avuto modo di parlare con alcuni di loro, quali erano le loro intenzioni? Si rendono conto della difficoltà del viaggio che vanno affrontando?
Ho parlato con alcuni di loro, anche se molti non gradivano discutere di questo con giornalisti o con chiunque, anche perché ho avuto l'impressione che i migranti che incontravo lì, che stanno partendo in questo momento, siano la parte più vulnerabile dei profughi ospitati dalla Turchia, che come è stato detto sono 4 milioni, e molti mi hanno detto di non essere riusciti ad ottenere protezioni in Turchia, sebbene vivessero qui da 2 anni, quindi difficoltà a trovare lavoro, nessun tipo di assistenza, la polizia che li segue, o se anche lavorano non guadagnano abbastanza per poter permettersi una vita, e quindi hanno deciso di partire e non ho incontrato comunque soltanto migranti siriani, anzi ho parlato con dei pakistani o con degli afghani, ad esempio.
È questo che dice il governo greco: quelli che respingiamo non sono soprattutto siriani, questa almeno è la posizione della Grecia. Donatella Rovera, il patto dei migranti del 2016 tra l'Unione Europea e la Turchia traballa, quindi ci sono questi timori di un'ondata migratoria come quella del 2015-2016. Qual è il suo punto di vista?
Ma innanzitutto quello che è successo nel 2015-2016 non si può ripetere semplicemente perché sono state costruite delle barriere tra alcuni paesi molto solide anche che impediscono il passaggio. Già abbiamo visto la Turchia ha costruito un muro sulle sue frontiere, abbiamo visto la Bulgaria fare lo stesso ed altri paesi. Quindi ancora una volta è irresponsabile fare dichiarazioni che danno una speranza ai rifugiati che non esiste poi di fatto. Quello che stiamo vedendo oggi, le ragioni per cui le autorità turche e il governo turco hanno fatto queste dichiarazioni sembra, insomma, è palese che è legato al fatto che il governo turco vuole mettere una pressione sull'Europa affinché l'Europa aiuti la sua operazione militare nel nord della Siria. Questo è chiaro, quindi ed è assolutamente cinico e irresponsabile usare la disperazione dei rifugiati a questi fini, però questa è la situazione. È chiaro che le persone che sono oggi nel pericolo più grande sono quelle che sono ancora in Siria e che sono sotto i bombardamenti confrontate in una situazione umanitaria assolutamente disastrosa. Sono loro che oggi sono nella situazione più pericolosa e quindi le dichiarazioni del governo turco che hanno un impatto su coloro che sono già in Turchia e che vorrebbero lasciare la Turchia nella speranza di trovare una situazione migliore in Europa, che non è poi detto, perché come è stato menzionato, quelli che sono in Europa, in Grecia, nel campo di Moria a Lesbos, sono in una situazione disastrosa, peggio della situazione in Turchia. Però la situazione più urgente oggi è quella dei siriani nel nord-ovest della Siria.
Sì. Professor Margelletti, invece per quel che riguarda i migranti che sono in Turchia e a questa decisione di Erdogan, anche lì si ha l'impressione che sia un po' alla fine dell'illusione per l'Europa di riuscire a restar fuori da questi sviluppi in Medio Oriente, da questi drammi della guerra, con alcuni miliardi e alcune risoluzioni non vincolanti. Cosa ne pensa?
Ma penso che ha perfettamente ragione il dottor Iacomini di UNICEF sul fatto che abbiamo bisogno di nuovi paradigmi di dialogo. E penso che chi si sia illuso che con i soldi sistemava la cosa è un illuso. Mi preoccupa molto il fatto di avere dei governi che vivono di fantasie, perché quando qualcuno ti punta una pistola alla tempia, quella non è negoziazione, quello è un'estorsione. E quindi noi abbiamo pagato internazionalmente un pizzo. Ma è un'estorsione, non è un rapporto paritario dove io cerco di arrivare a una posizione concordata in maniera serena. Quindi nel momento in cui noi abbiamo accettato per la prima volta un'estorsione, chi ce l'ha fatta può alzare ogni volta l'asticella, sapendo che troverà dall'altra parte delle persone che sono disposte Perché sono tante e divise, invece che essere uno ed unito, tante divise ad avere paura e darti quello che tu pretendi, non quello che ti devono, ma quello che tu pretendi.
Ma di alternative a questo patto con la Turchia, a questo patto ormai traballante del 2016, se ne profilano all'orizzonte. Si sa, ci sono previsti degli incontri a livello europeo, ma a me non sembra che ci siano delle alternative concrete sul tavolo al momento.
Dottoressa, noi non riusciamo, stiamo affrontando una crisi globale sul cosiddetto coronavirus. Non riusciamo a livello europeo ad avere lo stesso punto di vista su quali standard, su quali procedure adottare, e si figuri se riusciamo ad averne una sui migranti. Il vero problema è che noi abbiamo un'Europa che continua a essere un continente e non un soggetto politico.
Lorenzo Trombetta, su questa questione dell'accordo sui migranti del 2016 e su quanto sta accadendo in questo momento, in questi ultimi giorni, ci sono delle alternative?
Ma l'avete già un po' ricordato più volte, comunque la pressione dei migranti siriani, dei profughi siriani nel contesto europeo è una questione politica più che di numeri. Ci sono anche informazioni non confermate che la Turchia in qualche modo abbia selezionato, abbia immesso, meno queste sono le voci che circolano, però poi le voci hanno purtroppo tanto impatto anche sulle decisioni politiche in Europa, e non soltanto, che la Turchia abbia in qualche modo mandato avanti dei cosiddetti criminali o presunti possibili terroristi. Ovviamente questo aggiunge, no, valore alla minaccia turca contro l'Europa, che potrebbe essere disinnescata se l'Europa in qualche modo aprisse le proprie porte e avesse una politica di accoglienza più lungimirante, non soltanto appunto affidando alla Grecia, all'Italia, agli altri paesi frontalieri semplicemente il lavoro di sparare gas lacrimogeni e di opporre resistenza. Questo potrebbe disinnescare la minaccia e il continuo ricatto turco, che ovviamente, come ricordavate, soltanto ai propri fini, in questo caso egemonici in Siria e nel Mediterraneo. Vorrei ricordare anche che la questione di Idlib viene da lontano e andrà lontano, quindi continueremo a occuparci della questione di Idlib con circa 4 milioni, secondo l'ONU, di persone che sono sempre più ammassate in quella che oggi è un pezzo, è una parte della fascia di sicurezza cosiddetta da parte di Ankara. 4 milioni in una striscia di territorio che comunque si andrà a restringere e che premeranno. Non sappiamo come la Turchia riuscirà a gestire questa bomba demografica di disperati, ma sicuramente in qualche modo dovremmo tornare a fare i conti. I muri, i gas lacrimogeni, l'uso politico dei migranti non ci portano molto lontano.
Filippo Cicciù, la Turchia come sta gestendo questa situazione da un punto di vista proprio interno turco?
La questione del conflitto a Idlib, con l'intensificarsi nell'ultima settimana, crea sconforto nella popolazione turca, e anche i sostenitori di Erdogan non sono felici di sentire che oltre 30 soldati sono stati uccisi sul fronte. Quindi non c'è solo l'opposizione a Erdogan che si chiede che cosa facciamo in Siria e chiede che i soldati vengano ritirati, ma anche gli stessi sostenitori del presidente Erdogan non percepiscono questa situazione in maniera positiva. Riguardo alla questione migratoria, la situazione invece è diversa, perché la maggior parte dei turchi non gradisce la presenza dei migranti in Turchia, e non la pensano così solo i sostenitori del presidente turco, ma anzi moltissimi oppositori, soprattutto i più nazionalisti, che si rifanno al pensiero di Mustafa Kemal Atatürk, il fondatore della Repubblica Turca, non gradiscono la presenza dei migranti. Quindi la mossa di Erdogan di aprire le frontiere in qualche modo è popolare, è assolutamente popolare, e apprezzata anche da chi non vota o non ha mai votato per il presidente turco.
Donatella Rovera, un intervento finale da parte sua, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni con appunto questi due movimenti migratori, chi sta scappando da Idlib, chi cerca di scappare da Idlib ed è intrappolato lì e chi invece sta cercando di andarsene dalla Turchia verso l'Europa?
Ma innanzitutto vorrei riprendere uno dei punti che è stato detto, che è quello che sulle relazioni e sull'accordo tra la Turchia e l'Europa e in che cosa consiste. Non bisogna dimenticare che la Turchia ha accolto più di 3 milioni di siriani, nessun paese europeo ne ha accolti così tanti. Il problema non è solo per i paesi delle frontiere come l'Italia e la Grecia. La Germania accolse 1 milione di siriani tra il 2015 e il 2016, nessun altro paese europeo ha fatto questo. Quindi c'è assolutamente la possibilità e c'è assolutamente la necessità per i paesi europei di condividere la soluzione di questo problema. Chiaramente è vero che l'accordo con la Turchia era sbagliato, ma ambedue le parti avevano motivi che avevano nulla a che vedere con la situazione umanitaria. Quindi il problema non viene solo dal comportamento in questi giorni molto poco etico delle autorità turche verso i rifugiati, ma alquanto anche dai paesi europei che semplicemente preferiscono pagare piuttosto che accomplire il loro dovere umanitario. Ora, quale sarà la situazione nei prossimi giorni? Sembra molto probabile, se vediamo gli sviluppi delle ultime 24 ore, che ci sia una pausa in quanto al governo siriano, le forze siriane in questo momento sono in posizione di svantaggio. Però questa situazione si ricapovolgerà e le forze siriane continueranno, perché quello è il loro obiettivo, a riprendere territorio che è oggi controllato dai ribelli. Quindi non è necessariamente un problema che peggiorerà nell'immediato, nei prossimi giorni, però nelle settimane e nei mesi a venire sì, e quindi è assolutamente importante che la comunità internazionale, quindi i paesi dell'Unione Europea soprattutto, aumentino i loro sforzi per l'aiuto umanitario e pensino seriamente a compiere il loro dovere in quanto all'accoglienza dei rifugiati siriani, perché veramente non hanno altrove.
E lì sono previsti appunto degli incontri, ma per il momento soluzioni sul tavolo non ce ne sono. Io saluto e ringrazio molto i nostri ospiti, Donatella Rovera, Andrea Margelletti, Lorenzo Trombetta e Filippo Cicciù. Un saluto a voi che ci avete seguiti. Modem torna domani.